L'Associazione Culturale Aula 39 di Cagliari presenta Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Un programma di Quarta Radio Sardegna, realizzato negli studi della piccola sartoria dei teatri. Superior stabat lupus. Corrado Tranzi, fino a 24 anni, disprezzatore implacabile di tutte le donne, implacabile derisore di tutti gli uomini che se ne innamoravano, appena presa la laurea di dottore in medicina, chiamato per un caso d'urgenza, mentre di buon mattino stava a concertare una partita di caccia nella farmacia d'un amico, il bel cielo, il tepore della primavera imminente, qualche sogno della notte, si innamorò anche lui, tutta un tratto, proprio in quella sua prima visita di medico. Che pregi straordinari e doti scoprisse in quella fanciulla che venne ad aprirgli la porta spettinata, mezzo discinta, tutta affannata tra le lacrime, l'avrà saputo lui che li scoperse. Certo è che fin dal primo vederla restò abbagliato a guardarla in bocca, mentre ella affollatamente gli parlava della zia trovata a letto un quarto d'ora addietro, rantolante e senza conoscenza. Introdotto nella camera della colpita, vide accanto al letto un giovinotto che forse, anzi certo, era il figlio, e un uomo e una donna che forse erano il padre e la madre della fanciulla. Il Tranzi notò subito che questa, mentre egli dichiarava il male, caso indubbio e irrimediabile d'embolia cerebrale, c'era messa a carezzare i capelli del giovanotto, del cuginetto, che piangeva con la faccia affondata nel guanciale proprio accanto al capo della madre, agonizzante, e se ne stizzì tanto che improvvisamente si interruppe per ordinare che, per Dio, quel figliuolo se ne poteva andare a piangere di là, aria, aria, un po' d'aria attorno al letto. L'inferma morì 3 giorni dopo. In quei 3 giorni Corrado Tranzi riuscì a sapere tante cose: che la fanciulla si chiamava Ebe, che era figliuola d'un tal De Vitti, professore di fisica al collegio nautico, che la defunta era cognata del professore, vedova da tanti anni e accolta in casa col figliuolo che si chiamava Marco Perla, che questi, già impiegato modestamente alla dogana, aveva chiesto col piacere dei parenti la mano della cuginetta, la quale però aveva rifiutato con molto dolore, confessando candidamente che le sarebbe stato impossibile sposarlo perché, fin da bambina cresciuta con lui, lo amava come fratello e solamente come tale, e non altrimenti avrebbe potuto amarlo. Sapute queste cose, Corrado Tranzi si fece avanti, senza perdere tempo. Tra pochi mesi si sarebbe deciso il concorso a 3 posti di assistente nell'ospedale maggiore della città, a cui egli aveva preso parte. Era sicuro di vincere, sicurissimo. Aveva poi qualcosa di suo e la professione di medico poteva sposare. Il professor De Vitti rimase dapprima costernato di tanta furia e della stranezza dei modi e del dire del giovine medico, ricciuto e barbuto, tutto scatti e schizzi tra sprezzature sbrigative. Esitò, si provò a prendere tempo con la scusa del lutto recentissimo, ma Corrado Tranzi, che giusto per questo lutto recentissimo temeva che l'amor fraterno della fanciulla per il cugino potesse da un momento all'altro cangiar natura col lievito della pietà, orché lo sapeva orfano anche di madre e bisognoso di conforto, tenne duro, o sì o no, subito. Ebe accettò e in pochissimo tempo si fecero le nozze. Fu una furia, una frenesia d'amore, che durò appena un anno. Ebe morì di parto. La sera stessa della sciagura, Corrado Tranzi, senza voler neanche vedere la bambina che, nascendo, aveva ucciso la madre, scappò via di casa, come un pazzo, scomparve. Si venne poi a sapere che, incontrato per caso un giovane collega, il quale quella sera stessa doveva imbarcarsi come medico di bordo su un transatlantico, ne aveva preso il posto col piacere di lui ed era rimasto in America, senza lasciar tracce di sé. La bambina, orfana di madre e abbandonata così dal padre, crebbe in casa dei nonni, che la chiamarono Ebe, come la loro figliuola. E sembrò ad essi che veramente la loro Ebe ricominciasse a vivere in quella bimba, dapprima tra le loro braccia, custodita con l'anima e col fiato, e poi tra le loro cure piene di palpiti e di sgomenti. A mano, crescendo, Bebè somigliò sempre più alla mamma. Ne ripeté tutte le grazie infantili, le mosse, i sorrisi, i primi giochi, tra lo stupore accorato dei due vecchi che credevano d'assistere a una prodigiosa resurrezione. Il nipote, Marco Perla, nel vederla anche lui crescere così simile in tutto alla cuginetta, che egli avrebbe voluto far sua, cominciò a provare di tratto in tratto, o per il guizzo di uno sguardo, o per il suono d'una risata, o d'una parola, o per un capriccetto, o una bizza della piccina, impressione curiosa quasi d'un arresto in sé, d'un ritorno misterioso a tante cose, non già riviventi, ma ancor vive dentro di lui, non già i ricordi della sua infanzia, trascorsa insieme con un'altra bimba, di cui questa era il ritratto preciso, ma agli stessi sentimenti onde quei ricordi erano animati e che si rifacevano vivi della vita stessa della piccina, la quale, ecco, come quell'altra, voleva giocare con lui. Voleva, senza saperlo, far ripetere a lui quegli stessi giochi già fatti con quell'altra se stessa, che era stata la sua mamma piccina. E lui ripeteva quei giochi. Di ritorno dall'ufficio, si nascondeva dietro l'uscio dello stanzino buio, ove erano due vecchi armadi. L'odore che covava in quel luogo attuffato, senza aria, senza luce, era come il respiro stesso dell'infanzia lontana. Gridava con la voce dell'allora cucù e stava ad aspettare che quell'altra, ma viva ancora in questa piccina, venisse a scoprirlo, a scovare lui, anche piccino, lì, dietro quell'uscio, e appena dallo spiraglio la intravedeva tutta ansiosa e vibrante e perplessa, ecco come allora tratteneva il fiato e trepidava. E potendo, scappava via da quel nascondiglio e si metteva a correre, a girare per non farsi prendere attorno alla tavola apparecchiata e si cacciava tra le seggiole sotto la tavola per riuscire dall'altra parte finché, caduto a sedere per terra, non si lasciava acchiappare dalla bimba accesa in volto e inferocita. Ma per dove lo acchiappava? Oh, per i baffi, che egli allora non aveva. O gli ghermiva le lenti, che egli allora non portava, e di questo improvviso ripiombare su se stesso restava in prima sbalordito, a lisciarsi sul labbro, i baffi scomposti, a stropicciarsi gli occhi miopi, smarriti. Qualche volta la zia lo sorprendeva ancora lì, seduto per terra, e gli domandava che facesse. Niente, niente, le rispondeva con un sorriso vano. Gioco con Bebè, gioco. Tra tutti i ricordi, più vivo e più preciso, aveva quello del giorno e dell'ora che, per la prima volta, in un bacio della cuginetta, aveva sentito d'improvviso, lui solo, il sapore e il calore d'un amore nuovo, diverso dal solito, per cui s'era tutto turbato e acceso, quasi che da quelle rosee fresche labbra ignare gli fosse venuto un fuoco delizioso per tutte le vene. Ebe aveva 12 anni e lui 15, ed era stato un giorno d'aprile, nelle prime ore del mattino. Lei si era accorta subito, allora, che egli, in quel bacio, aveva colto per la prima volta un sapore nuovo e se ne era avuta per male, e non aveva più voluto che lui la baciasse a quel modo. Ma non si accorgeva, non si poteva accorgere di nulla ora, questa piccola bebè, già parvenuta a quell'età della madre, e ogni giorno, nel vederlo ritornare dall'ufficio, gli buttava le braccia al collo e lo baciava con ardente furia infantile. Lui si restringeva tutto in sé e strizzava gli occhi e serrava i denti sotto quella furia per impedire con tutte le forze che anche da queste rosee e fresche labbra ignare, le quali per lui ancor più che per i vecchi nonni erano pur quelle medesime della prima Ebe, gli venisse lo stesso fuoco per tutte le vene. «Non mi baci? O come sei buffo? Ma che hai?» gli domandò una volta Bebè, dopo averlo baciato, guardandolo in faccia e scoppiando a ridere. «Perché ti fai così brutto? Perché non mi baci?» Lui scappò via e, davanti allo specchio, si mise a piangere. La morte, quasi improvvisa, del professor De Vitti venne a strappare violentemente Marco Perla da quell'ibrido e atterrito stato d'animo. Il professore, entrando tardi nell'insegnamento, non aveva compiuto gli anni di servizio per la pensione, sicché alla vedova toccavano poche migliaia di lire, circa 8, che furono messe da parte per la nipotina. Restò lui, ora, Marco Perla, unico sostegno della famigliuola. Ne fu lieto, da un canto. Ma dall'altro, l'idea che Bebè cominciasse a vedere in lui un altro, il capo di casa, quasi il padre, e a considerarlo come tale, lo sconcertò profondamente. Da un pezzo, la zia notava in lui curiose assenze di memoria, strane smanie, improvvise tristezze, e lo vedeva dimagrire e fissarsi sempre più in un'ispida e squallida bruttezza. Sospettava che fosse innamorato, che quella morte dello zio gli avesse troncata la speranza di farsi una casa, che gli pesasse il debito di gratitudine per i benefici ricevuti da bambino. Marco Perla, invece, nel vedere Bebè di giorno in giorno sbocciare come un fiore, era invasato dalla paura che un altro, d'un tratto, venisse a strappargliela, come già gli era stata strappata la madre di lei, senza che egli potesse opporsi in alcun modo, pur sentendosi amato, ma sì, una volta da fratello e ora forse da padre. E presto venne infatti il giorno che la zia, tutta esultante, credendo di dargli un gran piacere, gli confidò che quella mattina stessa aveva ricevuto una lettera da un giovane che si vedeva spesso passare per strada, bello come un angelo, diceva, biondo, coi capelli lunghi, un giovine pittore che presto sarebbe partito per Roma, pensionato, e che non poté proseguire la zia, tanto il volto del nipote s'era alterato. «Ah, questo per Roma, come quell'altro per l'America!» ghignò orribilmente. «Ma non vi basta una? Due, eh? Volete buttarne via due così, al primo che capita!» diceva «volete», come se fosse ancor vivo lo zio, e volesse anche lui infliggergli il supplizio dell'altra volta, delirando, confondendo il primo strazio con questo d'ora, il primo amore per la sua cugina con questo per la figliuola di lei, che era per lui lo stesso amore superstite, lo stesso amore due volte vivo. Egli gridò alla zia tutta la sua passione. La zia, dapprima sbalordita, poi quasi atterrita, cercò di calmarlo e gli disse che mai e poi mai non avrebbe sospettato che egli avesse potuto prendersi così d'amore per quella piccina. Sì, la ragione c'era, ma difficile farla intendere a Bebè, che non sapeva nulla. E come dirle: «Tu, cara, hai creduto di vivere per te tutti questi anni, e invece no, tu hai vissuto per rinnovare a me, nel mio cuore, la passione che io ebbi per tua madre. Oh, lei, la zia, sarebbe stata felice ad affidare a lui quella piccina sua, proprio felice. Ma Bebè, Bebè promise aiuto, ma non bisognava aver fretta. Prima si doveva levar via dal cuore di Bebè quell'amoretto fatuo per il giovane pittore, dimostrandole che costui per l'età, per la professione e per tante altre cose non dava, insomma, alcun serio affidamento. E poi, a poco, chissà. Furono per Marco Perla mesi d'angoscia e di disperazione. Forse la zia non aveva saputo parlare. Lo argomentava dal contegno di Bebè verso di lui, ma la zia lo assicurava che non le aveva ancora mosso alcun discorso di lui, neppure un cenno, e che Bebè era così, perché, indotta da lei, aveva troncato ogni corrispondenza con quel giovine già partito per Roma. E bisogna ancora aspettare, lasciarla quietare. Aspettare? E fino a quando? Più tempo passava e più profondamente vedeva egli radicati nel cuore di lei il ricordo e il rimpianto di quel giovine già partito per Roma. O forse la zia non trovava il coraggio di parlare. Deperiva di giorno in giorno, povera vecchia, quasi rosa da quel segreto che egli le aveva confidato. Lo trovò poco prima di morire, il coraggio di parlare a Bebè, la povera zia. Se la chiamò accanto al letto e cominciò a domandarle se ella si rendesse conto della condizione in cui tra poco si sarebbe ritrovata, sola, in casa, giovinetta, con un uomo che non le era né padre né fratello, e anche lui quasi giovane ancora, senza alcun obbligo veramente verso di lei. Che cosa era egli per lei? Figlio di una sorella della nonna. Ed ella per lui? Figlia di un uomo, che un giorno era irrotto come una bufera in casa e l'aveva schiantata. Una pianticella quasi senza radici era. La madre, morta. Il padre, sparito. Non le restava altro sostegno che lui, Marco, il quale si era sacrificato per loro. Bisognava dargli un compenso, un premio per tanti sacrifici. Egli era buono e l'amava. Le sarebbe stato padre e marito insieme. Se Bebè voleva che ella morisse tranquilla, le doveva dir sì. Stupore, dolore, orrore, vergogna assaltarono e sconvolsero Bebè. A questa rivelazione inattesa, si aggrappò al collo della nonna e, rompendo in singhiozzi, la scongiurò di non morire, per carità di lei. No, no, ecco, la avrebbe tenuta stretta così, per sempre, e non l'avrebbe permesso di morire. No, 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 ecco, non glielo avrebbe permesso, ora che sapeva questa cosa orribile. Sola, con zio Marco, non voleva, non poteva più restare. Per carità, sarebbe morta lei piuttosto. Bebè non aveva mai pensato al padre scomparso. Non aveva mai avuto per lui alcun sentimento, né rancore, né curiosità. Esso per lei non esisteva, non era mai esistito. E cominciò a esistere il giorno della morte della nonna, allorché, ritornata in casa dal Camponsanto, si vide insieme con Marco Perla, insieme e divisa, insieme e nemica, conoscendo in lui un sentimento al quale non sapeva e non voleva rispondere. Un odio cupo e feroce si impossessò di lei per il padre sconosciuto, che l'aveva messa al mondo e abbandonata senza neppure vederla, che dopo averle dato la vita le aveva negato ogni diritto di esistere per lui, solo perché lei, senza sua colpa, nascendo, aveva ucciso la madre, come se questa non fosse stata una sciagura anche per lei, e anziché odio e orrore, la sua vista, la vista della figliuola orfana appena nata, non avrebbe dovuto suscitare in lui una maggior pietà. Il sentimento d'un doppio dovere era fuggito, scomparso, per orrore di lei, sottraendosi a ogni responsabilità per la vita che le aveva dato e rovesciando questa responsabilità addosso ai due poveri vecchi a cui aveva tolto la figlia, e ora addosso a uno che non aveva alcun dovere di assumersela. Bebè ignorava che anche a costui il padre aveva tolto qualche cosa. Ignorava che egli aveva lasciato a costui il peso della figlia, dopo avergli tolto l'amore della madre. Dov'era il padre adesso? Viveva ancora? E come non pensava che dopo tanti anni potevano essere morti? Come erano, difatti, i due vecchi nelle cui mani aveva abbandonato la figliuola? Come non pensava a tutto ciò che sarebbe potuto accadere e che già accadeva a lei, così sola e senza aiuto? Forse egli aveva ora laggiù un'altra famiglia, altri figli, e pensando a questi che da vicino attendevano a lui amore e cure, si toglieva il rimorso di non aver mai pensato a lei, lontana. Ed ecco, uno adesso la raccoglieva, che di quanto aveva fatto per lei voleva essere pagato, e in pagamento esigeva tutta lei stessa, tutta la sua vita, che gli apparteneva, poiché colui, quell'altro, gliene aveva lasciato il peso. Per la violenza di questi pensieri e di questi sentimenti, Bebè, affogata di tristezza, con lo spirito sconvolto dalla iniquità della sua sorte, ammalò subito e così gravemente che per parecchi giorni fu in pericolo di vita. Lottarono a lungo e senza tregua la sua volontà di morire e l'amore di Marco Perla, che le si espandeva attorno, vigile, fervido, a trattenerla, a sostenerla, con insistenti, ininterrotte premure, pronto sempre a darle il proprio alito per ogni respiro che ella non volesse più trarre e la propria vita per nutrire quell'atroce volontà di morte. E alla fine vinse l'amore di lui. Ed ella, nel languido intenerimento e nell'abbandono della convalescenza, per gratitudine e per pietà, alla fine cedette e si indusse a sposarlo.